Maracanà!
Eccola qua!
Come sempre, tutti i giorni Marco Piccheri, Cinzia Sant'Angeli.
Maracanà, TMV Radio.
Allora, ci siamo, ben ritrovati come sempre. Allora, 331-8200213, il modo per stabilire un contatto con noi attraverso messaggi e anche attraverso audio. Quindi mi raccomando, 30-40 secondi, non di più, se volete mandare un audio in più per un altro concetto, però sempre corti.
40 secondi. Andrea da Bruxelles ci scrive: sì. Secondo me il confronto tra Pogba e Kanté non è appropriato, hanno caratteristiche abbastanza diverse, infatti giocano insieme e si completano benissimo nel centrocampo della Francia.
Bene, allora poi magari sentiremo anche gli ospiti che stanno per arrivare. Dunque, ci siamo, ci dicono sono tutti, allora andiamoli a presentare.
Allora, do il buongiorno a Massimo Brambati. Ciao Massimo.
Buongiorno. Buongiorno.
Ciao Massimo.
Ciao Marco, ciao Cinzia. Buongiorno a tutti.
Invece do il buon pomeriggio al direttore Paolo De Paola.
Ciao Paolo, buon trovato.
Ciao, siamo a fusi diversi.
Esatto.
Esatto,
per questo. Buon pomeriggio anche a Enzo Bucchioni.
Ciao Enzo.
Pomeriggio, ben trovati. Noi semplicemente siamo fusi.
Ecco, quello da un pezzo direbbe qualcuno.
Sì.
Grande. Caro Enzo, allora... sentite, voglio rimanere un attimo sulla partita della Roma di questa sera. Voglio aprire con questo. È risultato 6-2 dell'andata. Insomma, non credo, non so che cosa ne pensate, se ci sono speranze, ma vedo che poi dopo tutto quello che è successo. Però viene presentato Mourinho qualche giorno prima. Potrebbe avere un effetto di carica su questi ragazzi? Enzo, parto da te che ti vedo in video, poi faccio il giro, dai.
No, dai, un risultato irrecuperabile, le prestazioni recenti della Roma per il valore dell'avversario, perché è una situazione assolutamente impossibile, non c'è che vuoi che abbia creato Mourinho, magari qualcuno si impegnerà di più per far vedere...
Perché dice che, lui guarda la partita stasera, Enzo? La guarda, sì, magari prende appunti...
Comincerà a mettersi avanti col lavoro, ma cioè voglio dire, anche se tutti i giocatori dessero di più di quello che è il loro valore, un risultato così non lo puoi recuperare in una maniera più assoluta. E devi segnare 4 gol, non ti bastano 4 gol, 5 devi segnare, aiutatemi con la matematica. Sì, cioè, è impossibile 5-0.
4-0, va bene.
4-2-6, sì, va bene.
4-0, sì. A quest'ora fai i conti è un po' complicato, però dai.
No, secondo me no, non ci sono margini, neanche se c'è Mourinho, ma se fosse negli spogliatoi, neanche se stasera prendesse in mano la squadra lui, cioè esaspero il concetto. Purtroppo la situazione sportiva è irrecuperabile, guardiamo avanti, infatti la proprietà cosa ha fatto? Ha guardato avanti.
Poi ci torniamo sul discorso Mourinho. Che ne pensi, direttore De Paola?
Sì, no, io credo solo nell'effetto, diciamo, narcisistico da parte dei giocatori di farsi vedere dal nuovo allenatore, questo sì. Non credo che la situazione sia recuperabile, un 4-0 lo vedo molto lontano. Apprezzo la professionalità di Fonseca, che lascia comunque come è arrivato sempre da signore. Mi è sembrata inopportuna tutta la vicenda, prima Sarri, adesso Mourinho improvvisamente. Una gestione assolutamente in linea con quella... diciamo assolutamente fuori luogo di Pallotta. Speriamo, diciamo, che con il prosieguo e quindi con l'arrivo di Mourinho possano cambiare le cose, però ecco, è ancora un bel punto di domanda. Zedekin per il momento, ecco, ha dato soltanto...
Ma tu ci credi in un cambiamento? Che sia questo, allora, con lui il cambiamento?
Stavo arrivando a questo. Zedekin secondo me ha dato soltanto il via a una diarchia interna alla Roma, tra una linea italiana che fa capo a Fienga e una portoghese che fa capo a Pinto. E questo secondo me ha portato anche in un primo momento con la linea italiana che è andata su Sarri, e poi in un secondo momento il sorpasso finale da Pinto, che ha preso un portoghese come Mourinho in linea con il portoghese precedente che era Fonseca. Ecco, questo non è stato un bello spettacolo per ora, per il momento. Credo però che Mourinho possa portare sicuramente della novità, nel senso che è un allenatore di un livello massimo, per cui porterà giocatori che dice lui, credo in linea di massima Scuderia, Mendes e Portoghesi, ma sicuramente porterà delle novità per quanto riguarda i giocatori, non il gioco, non credo il gioco. perché comunque nelle ultime quattro esperienze che ha avuto sono stati quattro esoneri, quindi o si è aggiornato o non può contare sulla simpatia e sul carisma che aveva fino a qualche tempo fa, non l'ultimo Mourinho.
Massimo Brambati.
Sono d'accordo con tutto quello che hanno detto i miei amici, sia De Paola che Bucchioni. Dal punto di vista sportivo credo che sia irrecuperabile la vicenda qualificazione alla finale, e credo anche che comunque si sia gettata via comunque un'occasione, perché quando finisci il primo tempo in vantaggio per 2-1 e poi prendi 5 gol in un solo tempo, vuol dire che insomma qualche errore sicuramente l'hai fatto, è indubbio. Questo dal punto di vista sportivo. Dal punto di vista gestionale sono d'accordo con De Paola, cioè intanto che è un allenatore che nelle ultime esperienze non ha fatto vedere niente di importante per il nome che ha e per i trascorsi che ha prima di quegli ultimi quattro esoneri, e ha ragione secondo me De Paola a dire che o si è aggiornato oppure io non so che cosa sarà, perché l'empatia di questo allenatore è sicuramente un'empatia che attecchirà non solo a voi che siete della carta stampata, che lavorate, giornalisti eccetera eccetera, ai tifosi, forse anche ai giocatori, ma poi alla fine il campo parla. Se tu non apporti delle situazioni migliorative a questa Roma, insomma l'empatia fai poco. Quindi io credo che io sono sincero, è arrivato perché c'è il direttore sportivo portoghese, non avrei mai preso Mourinho, oggi come oggi io non avrei mai preso Mourinho, soprattutto a Roma. Lo hanno fatto e penso probabilmente per insomma quietare un po' la piazza, anche se poi ti dico la verità, non capisco perché presentarlo e far capire che hai preso Mourinho quando c'è ancora comunque una semifinale di ritorno da giocare e un finale di campionato. Ma potevi aspettare un mese, no? Non lo so, non ho capito questa cosa. Non sì. So, magari sbaglio io.
No, comunicativamente non lo so, Paolo, tu che ne pensi? Poi vi leggo un messaggio di un amico che insomma ci fa una critica, la condividiamo anche perché non, bisogna pure condividere le critiche. Aspetta,
leggi prima la critica, così.
Ci parlano di Mourinho come un fuoriclasse.
No, voi dice la verità è che siete rimasti a bocca asciutta fino a quando non vi hanno dato la notizia. Mourinho è un fuoriclasse, fatela finita.
Ma non è che siamo rimasti a bocca asciutta, è che quando abbiamo dato la notizia non ci credevano gli altri a cui l'abbiamo data. Noi abbiamo creduto subito perché abbiamo letto un tweet ufficiale. E sapevamo che non era un fake.
Sì, però molti dicono, e qui vado anche da De Paola e Bucchioni, molti dicono che praticamente la critica che viene mossa dice tutti non avete, siete andati fuori strada, sì, non siete credibili, non siete credibili.
Scusa, posso dirti solo una cosa, Marco? Mi è stato detto, la Roma ha fatto un qualcosa di straordinario a livello di comunicazione perché ha fatto pensare tutti
a Sarri,
che avrebbero ingaggiato Sarri e poi ne hanno ingaggiato un altro, e hanno ingaggiato Mourinho che nessuno sapeva niente, l'hanno fatto tutto questa è cioè lo fanno passare come un merito, ma io se poi vado però, scusate il gioco di parola, nel merito io dico che secondo me 10 anni fa Mourinho era un grande allenatore, oggi secondo me lo è un po' meno.
Però qua in Italia puoi fare comunque la differenza.
Io sono un po'...
Prego Enzo, poi sento anche De Paola. Enzo?
No, io sono un po' diverso rispetto sia a De Paola, Paolo che a Massimo. Perché noi parliamo sempre del calcio che è cambiato, cioè dal punto di vista sportivo le analisi sono giuste, perché qualche dubbio ce l'ho anch'io, vediamo chi è Mourinho, perché negli ultimi anni è sembrato un po' in una fase finale, decadente se volete, non sembra avere più quegli stimoli, quella capacità di fondere il gruppo, tutto quello che sappiamo. Però siccome siamo sempre a raccontare che il calcio è cambiato, che ci sono delle implicazioni che vanno oltre lo spettacolo, la mediaticità, la capacità di gestione complessiva del brand, cioè è un'azienda che va, io credo che aziendalmente e con i tempi moderni questo sia un colpo straordinario, perché Mourinho è una benzina dentro una macchina che era lì ferma e non sapeva parto o non parto. Questo hanno fatto il pieno, hanno riempito dalla borsa in giù l'entusiasmo, ma gli stessi giocatori. Quando ti arriva Mourinho, al di là dei 3 anni che ha fatto non benissimo l'ultimo trofeo del 2017, è un uomo che ha un grande carisma, quello lo conserva, ha la bacheca piena di trofei, ha un'immagine internazionale, arriveranno giornalisti stabilmente a Roma, voi direte che se ne frega, ma si parlerà della Roma su tutti.
Però Enzo, anche alla Juve ha preso Ronaldo, ha fatto un acquisto mediatico pazzesco, eh?
Non è che sì, c'è. Però quando l'ha preso eravamo a fare gli discorsi, si facevano per Ronaldo 3 anni fa, poi non è andata a finire benissimo, ma chi ce lo dice che invece Mourinho non ritrovi a Roma quell'entusiasmo, quella voglia e non faccia un'impresa come ha fatto con l'Inter o in altre società? Quindi io dico che se questa è una proprietà americana, ragiona in un certo modo, guarda a 360 gradi tutte le situazioni, non pensa solo a fare la squadra, Massimo pensa alla squadra, giustamente ha giocato, pensiamo al calcio, poi devi giocarci a calcio, a quello ci penseranno, però in questo momento credo che fra Sarri, che stimo tantissimo, e Mourinho, e l'effetto Mourinho è più che doppio, è straordinario, anche perché Sarri era l'ex allenatore della Juve, l'ex allenatore del Napoli, insomma questo è una roba diversa. E poi secondo me, chiudo, fa bene a tutto il calcio, perché io non ne posso più delle banalità di questi allenatori, si può vincere, si può perdere, si può pareggiare, questo è qualcosa che va fuori dalla normalità, che ci farà divertire, ci farà scrivere polemiche, quindi è un personaggio che serve, come Ibrahimovic, il ritorno, io vedo una grande operazione.
De Paola.
Ma dunque io non devo distinguere tra queste, diciamo, sull'argomento, perché sono d'accordo sulla mediaticità, infatti Mourinho è propedeutico per il prossimo allenatore, cioè Mourinho sta preparando la piazza per qualcuno che poi sappia vincere qualcosa, perché è come dice Bucchioni, un evento mediatico molto forte, fa impazzire i tifosi proprio solo il nome, è come l'effetto Fedez, no? Cioè, poi scavi nel merito e ti accorgi che è torto, no? Cioè che alla fine non è proprio che avesse ragione, che c'è stato un po' di mistificazione, insomma scavi sulla verità delle cose e ti accorgi che la bolla che hai creato, che è una bolla bellissima, perché è stupenda, giovanile, moderna, dinamica, un passato eccezionale eccetera, poi magari si sgonfia. Noi viviamo, ecco, io non sono ipocrita, noi giornalisti viviamo su questo, quindi assolutamente anche per me 1.100-200.000 Mourinho. Ma detto questo, se poi andiamo all'atto pratico e poi dobbiamo scavare anche da un punto di vista tecnico, possiamo fare un ragionamento più ampio. In Italia sono arrivati tutte persone, da Ibrahimovic a Ronaldo, adesso a Mourinho eccetera, e ribadisco che con Ronaldo c'è un discorso diverso perché 2 scudetti alla fine li ha portati, però dico, stanno arrivando personaggi che sono a fine carriera, insomma, che in qualche modo hanno avuto
questo è un bel dibattito,
hanno avuto un passato fortissimo e che vogliono ancora un pochettino vivere di luce del passato, ma non è che, capito, è il Guardiola del momento oppure l'allenatore che va per la maggiore, che viene in Italia e rifonda la
vita. Lippi ha vinto il mondiale a 58 anni.
Sì, vabbè, ma non vuol dire questo, cioè la nazionale poi è un altro discorso, ma Lippi è stato un allenatore vincente per un certo periodo, poi a un certo punto si è spento anche lui, cioè anche lui in qualche modo ha risentito non solo degli anni, ma secondo me di una scarsa capacità di aggiornamento che gli allenatori a qualunque età devono averla proprio come desiderio.
Ma lo stesso Ancelotti non è nella fase crescente.
Esatto, Ancelotti. Ma poi faccio anche un altro ragionamento. Fate attenzione al fatto che magari a società deboli, magari di proprietà straniera, si abbina spesso un allenatore di personalità fortissima. Conte, Inter, Mourinho, Roma. Cioè, quando invece hai un presidente forte, Agnelli, ti permette addirittura, e là è veramente un po' una smargiassata, di prendere un illustre sconosciuto come panchina, come Pirlo. Allora io dico, è sempre una questione a volte popolarità, che alla quale diciamo non corrisponde sempre un esito favorevole.
Meglio un bravo allenatore che un giocatore in più scarso, però.
No, oggi l'allenatore è fondamentale, secondo me, e ribadisco, adesso alziamo le bandiere per Mourinho, però ribadisco, io penso che i conti si dovranno poi fare già fra un anno.
Massimo stava dicendo una cosa, Massimo Brambati.
Io ho la mia idea, che è, se devo prendere un allenatore di campo, prendo Sarri tutta la vita, rispetto a Mourinho. Poi però, se mi venite a dire di Ronaldo, io veramente non capisco come ancora, non so quanti anni ha, 36, 35,
36.
È capocannoniere della Serie A,
Dopo tre anni,
È capocannoniere.
Perché i primi due anni non è stato capocannoniere.
No, aspetta, ho capito.
Io ti porto i dati,
Scusami, però.
No, però ha vinto Quagliarella e ha vinto Immobile.
Io credo che Ronaldo sia arrivato in una squadra che era una squadra che si è piano piano completamente indebolita e ha pagato lui come calciatore delle decisioni dirigenziali tecniche completamente sbagliate, dagli allenatori agli acquisti all'organizzazione tattica eccetera eccetera. Ma lui, secondo me, il suo l'ha sempre fatto. È logico che, essendo un gioco di squadra,
nessuno dice questo.
Altrimenti Messi avrebbe vinto 10 Champions League, sarebbero divisi loro. E Messi non vince una Champions League.
Su Ronaldo condivido totalmente.
È questo il problema della Juventus, che vai a prendere il migliore e sgonfi la squadra che è arrivata in finale di Champions. Dovevi prendere il migliore e tenere la squadra a quel livello lì. Invece anno dopo anno è sempre messo, e siccome lui non vince le partite da solo, ci prova ma non ce la può fare. È la società che ha sbagliato. No, ma dicevo prima il fallimento di un progetto, perché hai progettato di vincere la Champions con Ronaldo e non te l'ha portata. E questo era il discorso che facevo prima. Per lui, quello che ha detto Massimo è totalmente condivisibile.
Chi parlava uno alla volta, adesso allo Bucchioni, poi volevi finire tu?
No, aggiungere.
Aspetta Massimo, c'è De Paolo, vuole aggiungere una cosa, poi tu
Volevo solo aggiungere una cosa. Prego. Io amo tornare sempre un pochettino sull'ipocrisia della Superlega. Mi permetto di dire, ma questa logica, no, del grande nome, sul quale spendo anche, perché non è che non spendo, spendo anche per il richiamo del pubblico, che cos'è se non la logica della Superlega? Perché poi è fine a se stessa. Qual è il messaggio che arriva da una Serie A priva della Serie C e soltanto fra Serie A e Serie B? E perché nella motivazione è scritta per proporre delle partite più appetibili televisivamente? Non è la logica della Superlega?
Ma infatti è sbagliata.
Allora io dico, non c'è una grande ipocrisia dietro tutto questo, cioè noi lo sappiamo da addetti ai lavori. Se stifiamo, o perlomeno se spingiamo perché Donnarumma resti al Milan, spingiamo per fare gli interessi di un procuratore che chiede per il suo assistito dai 10 ai 12 milioni. Allora io dico, la finiamo con tutta questa ipocrisia. Se ci piace il calcio di un certo livello, è inutile credere nella favola, perché la favola è bella, ma alla fine non si ripete, e non solo, ma dico la verità, nelle nuove generazioni non interessa più. Più il grande scontro tra le grandi, e anche a noi giornalisti, da un punto di vista di ritorno di audience o di vendita di giornali, interessano i grandi scontri. Ma diciamocela questa verità.
Paolo, ma abbiamo assistito a una settimana di tragedia dal punto di vista giornalistico, lo dicevo qui con voi la settimana fa, tu non c'eri, ma io ho letto dei giornalisti che pensano di essere importanti, scrivere hanno rubato il pallone ai bambini, ridateci il nostro calcio, vogliamo senza sapere che sono 30 anni che la Sampdoria quest'anno ha vinto l'ultimo scudetto di una squadra di medio livello, cioè questi abbiamo sentito una settimana di mistificazioni lontano dalla realtà.
Però scusami Enzo, scusami Enzo, scusami, scusa anche Paolo, capisco questo, ma non si può poteva fare in maniera diversa, non si poteva proporre in maniera diversa, non si poteva trovare. Scusate un attimo, la Coppa Italia, noi stiamo qui da anni e sento elogiare la FA Cup inglese, dove ci sono delle storie bellissime di calcio, dove squadre che vengono da categorie magari eliminano le squadre della Premier League. Non si può arrivare a studiare una cosa del genere, o si deve fare come da noi, prendiamo e studiamo
cercare di così copiare il modello.
Cioè non si può pensare, perché dite che il calcio è bello solo se guardi Barcellona Real Madrid? Io mi faccio anche due palle così a guardare solo Barcellona Real Madrid, non posso guardare pure una squadra che arriva in finale di Champions che non è blasonata. Cioè qual è il problema? Io non capisco questa cosa classista, è una cosa classista questa, che io non condivido.
Il problema sono i dirigenti, non c'è una visione di questo calcio.
Questo è un altro discorso, e questo è un discorso giusto. Questo è un discorso giusto.
Il calcio normale dovrebbe contemperare quello che dici tu e quello che dico io. Cioè bisognerebbe ci fossero due binari, un binario di quel tipo lì e un altro che salvaguardi le radici. Quindi quella coppa lì mi va benissimo con la squadra di terza categoria che arriva a fare la finale. È la mia esaltazione di concetto di sport che ho. Parallelamente devo sviluppare qualcuno e qualcosa che questo concetto me lo possa sostenere, e quindi devo fare le due cose assieme. Ma siccome questi non sa neanche come si chiamano, non sa neanche se il pallone è rotondo o no, e non hanno una visione se non nell'immediato, come dimostra il documento di ieri, che bisognerebbe arrotolarglielo e ficcarglielo in bocca.
Questo
è un altro discorso, questo anche perché se il sistema non è più sostenibile, è colpa dell'uomo se è diventato insostenibile.
Ve lo contesto da cima a fondo, perché vi contesto l'ipocrisia di fondo.
Io sono
in un consiglio di amministrazione di un'azienda, ma altro che il discorso classista. Se io sto in un consiglio di amministratore di un'azienda e il mio prodotto non funziona, che cosa faccio?
Fatti una domanda e datti una risposta. Evidentemente è sbagliato qualcosa dal punto di vista manageriale.
Sono nemmeno a un quarto di quello che voglio dire. Se capisci quello che dico, magari reagisci. Quello che voglio dire è che se non funziona un prodotto e noi ci riuniamo attorno a un tavolo, non si tratta né di classismo, né di spoccia, né di buoni investimenti. Vediamo quello che funziona, ma asetticamente. Poi non è che i giornali sportivi hanno avuto un'evoluzione clamorosa. All'inizio la Gazzetta dello Sport era la Gazzetta del Triplete e si occupava di ciclismo e atletica leggera. Erano i due sport trainanti. Che è successo? C'è stato del classismo nei confronti del ciclismo, dell'atletica leggera. C'è stata una trasformazione dello spettacolo che evidentemente si è travasata sul calcio. All'interno del calcio oggi le nuove generazioni che cosa chiedono? Chiedono di vedere le grandi prestazioni dei campioni e grandi club. Non si tratta di classismo, si tratta di un mercato sul quale poi bisogna agire con intelligenza, perché dobbiamo essere noi uomini di una certa, come dire, responsabilità nel riuscire a far confluire anche quelle cose sane e giuste in un meccanismo che però è cambiato. Noi non possiamo tenere aperto un circo perché dobbiamo favorire l'ultima che sale dall'ultima categoria, perché questo circo anche a livello inglese non funziona, e ve lo voglio spiegare, perché anche i grandi club mandano le seconde e le terze squadre in FA Cup. Non è vero che competono con l'ultima ad armi pari, se ne fregano, perché poi devono vedere la prossima partita di Premier, che è più importante per loro, quella di Champions, che è ancora più importante. E quindi spesso e volentieri possono anche esserci delle sorprese, ma perché hanno mandato la terza squadra, non la migliore come prescriverebbe questo regolamento etico che non esiste più. Ma a me dell'etica interessa assolutamente, però se poi devo mandare famiglia a casa, devo chiudere una radio, devo chiudere un giornale, devo chiudere una televisione, e allora io ti dico, non siamo ipocriti, abbiate pazienza.
Vabbè, Massimo.
Sì. No, l'ipocrisia c'è, non c'è dubbio.
Comunque, secondo, io sono puntiglioso, lo sapete, anche rompiscatole. Secondo turno di FA Cup, il Manchester City affronta il Clapham Town, squadra, In formazione c'erano Laporte, Mendy, Foyden, Meretz, Torres.
Meretz che ha segnato due gol.
Questa storia che non ci vanno i big, secondo me, è da rivedere. È una questione di cultura che noi non abbiamo. Io insisto lì. Il fascino del calcio è anche che il Clapton Town con pizza e fichi giochi con il City, segna anche un gol e il City deve recuperare la partita. Va in vantaggio 1-0, poi il City gliene fa 3. Ma il fascino del calcio è anche questo, e le culture giovani dobbiamo educarli in questo, non a fargli vedere la PlayStation in televisione, perché la PlayStation ci giocano. Ecco, fateli vedere lo sport, insegnategli che si può vincere e perdere, che non conta solo vincere.
Ma provala a educare, sono 10 anni, sono 12 anni che c'è la crisi.
Questa è colpa delle cattive gestioni di dirigenti, no, Paolo, che non sanno dirigere. Perdonami, questo è il problema.
Non è colpa dei giornali, è colpa dei giornali sportivi se perdono copie. Fammi capire, e non lo capisco questo.
Ma no, la copia la perdi perché è arrivata la tecnologia. E c'è internet.
Però assicuro che vengono, che ultimamente non siano stati gestiti benissimo. Cioè, facciamoci anche delle.
Non è la tecnologia, perché se la Juventus per tutto sport vale il doppio delle copie che vende normalmente a lunedì, e adesso sposta il 5-10% in più, vuol dire che c'è un problema anche quando il core business del giornale spinge al massimo. Allora è questo il punto. Il punto è una disaffezione nei confronti di un certo mondo e una tendenza ad andare su cose che siano sempre più specialistiche. Allora perciò vi dico, se la tendenza dello spettacolo va in quella maniera, io non mi scandalizzo. Cerco di capirne i motivi.
Sì, ma Paolo, si può trovare anche una formula diversa. Ma si può trovare anche una formula. Paolo, però perdonami.
Davide Goria non frega più a nessuno.
Ma chi lo dice? Ma chi lo dice questo? Lo dice Agnelli. Agnelli si è permesso di dire che l'Atalanta andò a fare la Champions. E l'Atalanta va meglio della Juventus in Champions. Lo dice Agnelli. E se lo dice Agnelli,
l'Atalanta dovrebbe andare in Superlega. Ha tutto il diritto di farla.
Non esiste più la favola di Davide Golia. Non c'è più quella
favola. Non toglietemela, vi prego, non toglietemela.
Aspetta, facciamo una cosa, che il dibattito è interessantissimo, arrivano un sacco di messaggi. Quindi Massimo, possiamo fare una pausa? Facciamo un piccolissimo break e torniamo. Perché arrivano un sacco di messaggi, sentiamo anche gli ascoltatori. Riparto da Brambati, dai, riparto da te. Break,
era polemico,
subito.
Eh?